Appuntamento doppio e quanto mai gradito con Solidarietà Veneto. E allora, come di consueto, saluto e ringrazio per il gentile intervento il direttore Paolo Stefan. Buongiorno direttore.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ma dicevo doppio perché c'è anche, e ritroviamo con grande piacere dopo qualche mese, Thomas Argenta, che si occupa appunto di Solidarietà Veneto, specialmente per la provincia di Belluno. Buongiorno Thomas.
Buongiorno Claudio e anche a tutti gli ascoltatori di Radio Più.
Allora, parliamo di giovani e se il direttore Stefan me lo permette, farei la prima domanda a Thomas Argenta, perché seppur siamo al telefono, dalla voce mi pare di capire sia piuttosto giovane, no? E quindi, non lo so, forse la prima domanda a lui. Thomas, dico bene, lei quanti anni ha, se posso permettermi?
Sì, sono un falso giovane, ormai ne ho 48, dai, settimana prossima 48.
Complimenti, ecco, perché dalla voce, ecco.
Anche io ne ho 48, ma evidentemente ho una voce peggiore, non lo so.
E faccio notare che anch'io ne ho 48, ma ho una voce ancora peggiore della vostra, quindi...
Quindi,
ecco, bene, esatto.
Assieme.
Faremo una cena della classe, dai, cena della classe, sì. Radio Più, Solidarietà Veneto. Va bene, dai, a parte questo, allora, Thomas Argenta, i giovani, c'è un approccio, come dire, migliore in quest'ultimo periodo? Siamo stati molto più sui computer, molto più collegati, molto più online, specie i giovani, anche chi frequenta le scuole superiori, l'università. C'è un approccio con più sensibilità, grazie anche alla tecnologia, da parte dei giovani verso la previdenza complementare, cioè quando andrò in pensione, chi lo sa, vabbè, vedremo, oppure no, come auspichiamo?
No, c'è un'accelerazione sicuramente sull'utilizzo delle nuove tecnologie, anche grazie da questo punto di vista qua all'anno che abbiamo dovuto fare, che stiamo ancora facendo causa Covid, che non ci permette di avere, diciamo, un incontro come era prima, quindi siamo sempre un po' limitati. Allora, per cercare anche di agevolare le persone, sono state messe in atto diverse cose, fra cui gli sportelli online e anche le adesioni direttamente online, e soprattutto da parte dei giovani questo sta prendendo piede. E quindi c'è un passaggio all'uso della nuova tecnologia,
certo,
mettiamola così.
Certo, però ecco Argenta, quest'uso della nuova tecnologia sostituisce quelli che sono gli incontri fisici? So che voi andate anche nelle aziende a parlare con gli artigiani, piuttosto che con la piccola, media o anche grande industria, oppure è ancora significativo? Cioè la sensibilità verso la previdenza complementare comunque funziona anche live, dal vivo, insomma, parlandone vis-à-vis?
Sì, allora qui io farei un distinguo fra due fasi, diciamo, del percorso previdenziale. Allora, nel momento dell'adesione, quindi all'inizio del versamento, c'è secondo me meno bisogno di una consulenza fisica, quindi di trovarsi di persona, in quanto le persone hanno di fronte a loro un lungo percorso e quindi partono con questo percorso, e man mano però che si avvicinano verso all'utilizzo di questi soldi, quindi quando si danno un progetto, allora dopo hanno la necessità di trovarsi magari anche fisicamente con le persone per capire come sfruttare al massimo quelle che possono essere anche le agevolazioni, ma quello che ti può dare il fondo pensione. Quindi ad un certo punto c'è bisogno anche di un incontro proprio di persona, e questo vedo che è molto gradito soprattutto prima del pensionamento, per capire come utilizzare questi soldi. Qui mi aggancio a un altro aspetto della normativa, quindi sto parlando del decreto legislativo 252, che è quello che va a disciplinare la previdenza complementare, in quanto pochi lo sanno, ma i giovani in questo caso qui hanno un'agevolazione ulteriore fiscale. Per questi lavoratori qua, come magari sarai te Claudio, di prima occupazione post 2007, la normativa prevede che quello che uno non riesce a dedurre nei primi 5 anni che ha il fondo, quindi ricordiamo che la deduzione massima annua è di oltre 5.000 euro, sì, li può recuperare nei 20 anni successivi.
Ah,
e questo secondo me è una grande agevolazione fiscale. Tradotto, se uno non dovesse dedurre praticamente nulla nei primi 5 anni, ha a disposizione di poter sforare nei 20 anni successivi 5.000 euro di deduzione e andare a recuperare i 5.000 euro che non ha detto nei 5 anni precedenti, quindi 5 per 5 è 25, ecco, quindi ha la possibilità di andare a recuperare questi 25.000 euro nei 20 anni successivi. E in un momento come questo, dopo ne parlerà anche Paolo, dove il risparmio, o meglio, dove i tassi di interesse sono bassi, soprattutto su quelle che sono le obbligazioni, la deduzione secondo me la fa da padrone.
Eh certo, la deduzione la fa da padrone. Stefan, parliamo proprio anche di deduzione, no? Io leggevo qualche giorno fa che si auspicherebbe, appunto, per anche aumentare questa sensibilità finanziaria e previdenziale, anche una maggior detraibilità fiscale di ciò che noi versiamo per la previdenza complementare. Nella nuova manovra, secondo lei, questo è possibile? È auspicabile? Si parla di un piccolo rinforzino fiscale per il momento, se non vado errato, se ho capito male, ma chiedo a lei.
Ma allora, sì, se ne parla assolutamente molto spesso, specialmente, sai, quando i redditi sono alti e c'è la possibilità di versare abbondantemente, c'è la richiesta di poter beneficiare di spazi più ampi di deducibilità. In realtà io credo che la normativa previdenziale italiana sia sufficiente in termini di spazi di deduzione per chi ha il classico reddito medio, l'operaio, l'impiegato, eccetera. E un aumento di spazio di deducibilità certamente può costituire un vantaggio per chi ha redditi elevati. Io credo che più che investire sui benefici fiscali, cioè sui rinforzi di qualcosa che non sta in piedi da solo, occorrerebbe che magari le istituzioni puntassero a diffondere la conoscenza. Allora, Thomas prima ha toccato il tema dei giovani. Quando tu incontri un giovane e ti puoi mettere lì a parlare in concreto di temi del tipo: guarda che tra 30 anni o 40 anni non sappiamo se le pensioni saranno quelle di oggi, quindi organizzati. E lui dice: e che cosa mi devo aspettare? Guarda, delle due l'una: o che andrai in pensione molto tardi, con una pensione magari buona ma molto tardi, oppure magari se ti mandano in pensione presto, relativamente presto, avrai una pensione bassa, quindi la coperta è corta, organizzati. Normalmente i giovani ti approcciano con l'idea di mettersi da parte tempo del denaro per poter un giorno avere la libertà di uscire magari attraverso la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, prima dal mondo del lavoro. Quindi il punto chiave è, per esempio, alle scuole si parla di questi aspetti qua nell'educazione civica, o si pensa ancora di spiegare l'INPS come era 50 anni fa, cioè sostenuta da una demografia completamente diversa. Perché guardate che tra il 73, l'anno in cui siamo nati, abbiamo scoperto adesso noi tutti quanti, e l'80, è crollata la natalità nel nostro paese, e questo ha cambiato la vita delle future generazioni. Cioè, e questa cosa qui va conosciuta, quindi invece di mettere lì tamponi fiscali a tappare falle sempre più grosse, bisogna andare dietro e risolvere il problema del come mai come mai esce acqua dappertutto. C'è un problema a monte da risolvere. Il problema si chiama conoscenza, diffusione della conoscenza. Meglio metterli lì i danari. Poi, se noi vogliamo aggiungere risparmio fiscale sui redditi alti, d'accordo, però andiamo a premiare probabilmente chi sta comunque meglio di altre persone. In questo momento qua ho l'impressione che forse non so se sia la scelta più lungimirante, tant'è vero che diciamo dobbiamo pensare ai giovani. Beh, andiamo a proteggere i redditi alti con fisco agevolato? Non mi pare una indicazione che va una intenzione protettiva nei confronti di giovani che hanno lavoro discontinuo e reddito basso. Piuttosto, ecco, quello che ha accennato Thomas: ti iscrivi al fondo pensione, ok, non riesci a versare tanto i primi anni perché hai le dura, come dicono, no? Tutto quello che non hai versato nei primi 5 anni e che non hai esaurito in termini di soglia di deducibilità te lo puoi recuperare nei 20 anni successivi. Questa qui è una buona idea che guarda ai giovani.
Sì.
Resto, non lo so, se viene, per l'amor di Dio. Però poi ricordiamoci anche un'altra cosa: i vantaggi fiscali qualcuno li paga, quindi.
Ah sì, Sì, certo, certo. Thomas, sergente, torniamo un attimo sulla, come accennava prima il direttore Stefan, sulla sensibilità finanziaria e previdenziale, no? Allora, potrebbe essere, adesso faccio un'ipotesi, no, Thomas, un genitore che magari è più sensibile perché magari è vicino all'età pensionabile, ha già una previdenza complementare e vuole sensibilizzare il figlio, può dire, vabbè, gli metto lì questi 50 o 100 euro al mese per anche fargli capire che, non dico una paghetta, non so se riesco a spiegarmi, ma magari il figlio che va ancora a scuola o all'università o comincia a dire, beh, ci penso io, inizio io e poi quando potrai continuerai te con la previdenza complementare. Funziona questo? È un modo possibile? E se sì, c'è qualcuno, ci auguriamo più di qualcuno che lo fa?
Sì, questo è possibile. Mi riaggancio un attimo anche a quello che diceva Paolo. Allora, sì, va benissimo l'educazione scolastica, però dal mio punto di vista la prima educazione deve essere quella familiare. Quindi qui tocchi un tasto che per me è molto apprezzato, in quanto io ho 4 figli. Allora, io vedere di iscrivere i propri soggetti fiscalmente a carico, quindi i nostri figli, al fondo pensione, non lo vedo tanto per un discorso di risparmio fiscale, ma lo vedo proprio per un discorso culturale. Allora, il primo, perché così andiamo a educare i nostri figli al risparmio previdenziale, in maniera che sappiano gestirsi un domani questo risparmio e perché farlo. Seconda motivazione, molto importante che questa ed è etica, è quella di dire: iscrivo i miei figli perché nel corso del tempo gli spiegherò l'importanza che ha il fondo pensione e soprattutto gli dirò, guarda, prendo mia figlia più grande, si chiama Maeva, guarda Maeva, tu hai già il fondo pensione, in maniera che al primo rapporto di lavoro e alla fatidica domanda, e non è una banalità, che cosa vuoi fare del tuo TFR, uno non cada dalle nuvole, ma sa già di quello che ci sta parlando. Ieri sera, mentre stavo rientrando a casa, ho fatto questa considerazione qui. Allora, dal mio punto di vista, ad oggi, con il sistema, diciamo con l'economia che c'è ad oggi, i fondi pensione li vedo come uno strumento adatto a tutte le stagioni della vita, in quanto tocchiamo i soggetti fiscalmente a carico e quindi il motivo è quello etico per insegnargli l'educazione del risparmio previdenziale. Dopodiché passiamo al nocciolo, che è quello dei lavoratori, e quindi uno deve farsi il fondo per andare a tutelare quello che sarà il proprio pensionamento in maniera di tenere alta la propria qualità della vita, quindi mantenere quello che è il proprio tenore di vita. Questo è il fine del fondo pensione. E altra cosa, in un momento economico come questo, e lo dico perché ieri mi sono trovato con una persona pensionata che mi ha chiesto se c'era la possibilità di iscriversi. Quindi ad oggi, in un sistema economico come c'è adesso, praticamente le persone vengono a vedere degli sconti, o meglio delle agevolazioni fiscali che può dare un fondo pensione. E quindi ad oggi i pensionati cercano rifugio nei fondi pensione, non tanto per il discorso del rendimento, che è sempre ipotetico, ma per le agevolazioni fiscali che hanno, in questo caso qua, la deducibilità, che è il fondo pensione.
Specie in questo periodo che si pagano anche le tasse, quindi viene ancora maggiormente in mente, forse, come dice lei. Però ecco, sì, mi faccio la proposizione previdenziale, metto da parte i miei soldini con la deducibilità fiscale, ma se rendono qualche cosa ancora meglio. E allora, se rendono ancora meglio.
Come si suol dire qui a noi, tutto fa brodo, no?
Sì, sì, certo. Direttore Stefano, allora, adesso siamo in un momento in cui, per fortuna, insomma, c'è una ripresa industriale, la fine del blocco dei licenziamenti, escluse alcune categorie, si guarda verso il futuro con più fiducia, con più ottimismo. Anche i mercati finanziari saranno così? C'è entusiasmo anche per le sorti dei mercati finanziari nel breve periodo?
Hai toccato un punto effettivamente chiave. Allora, intanto ben venga che ci sia un po' di positività e non al Covid, insomma, dopo un anno così effettivamente la gente ha effettivamente voglia di riprendere, lo vediamo anche nelle aziende, si lavora, non si parla solo di licenziamenti, si parla anche di assunzioni, quindi bene, ok, e meno male che è così. Detto questo, trasportare così automaticamente questo senso di crescita, no? Di aspettative positive nei mercati finanziari, sostanzialmente facendo un ragionamento del tipo: ah, siccome sta andando tutto bene, andrà tutto bene, allora investo nella borsa perché i mercati salgono. Ecco, questo qui è un ragionamento causa-effetto che non tiene. Non è detto che tenga, è pericoloso. Risparmiatori, fate attenzione. Se questo fosse così semplice, beh, allora cosa si starebbero a fare magari i specialisti dei mercati finanziari? Ci abbiamo anche scritto questa settimana su questo tema. Guardate, i mercati finanziari lo scorso anno, quando le cose nell'economia non andavano così bene, sono andati benissimo, perché probabilmente qualcuno l'aveva forse anche già intuito che ci sarebbe stata una crescita. Allora chiediamoci se forse queste aspettative positive non sono già state, come si dice, prezzate dai mercati, che sono già saliti immaginandosi quello che succederà. Io non ho la sfera di cristallo, non so leggere il futuro, ma se così fosse, probabilmente potremmo essere all'apice di una situazione, no? E quindi starei ben attento a ribaltare le sensazioni della vita quotidiana nella finanza, soprattutto proprio per il breve termine. Chiaro che se sono un ventenne che comincia adesso a versare al fondo pensione questi problemi, qua non mi sfiorano neppure, comincio, tanto mica entro con un capitale importante, entro goccia dopo goccia, verserò per 20 anni, ben venga che i mercati scendano, c'è tutto il tempo poi di recuperare, nessun problema. Ma se sono un risparmiatore cinquantenne che magari ha accumulato 30 anni di risparmio e adesso, conquistato da questo senso dell'ottimismo, vado un po' a ridurre la mia versione a rischio, prendendomi dei rischi che sarebbero adatti a un ventenne, non sto probabilmente facendo la cosa giusta. Magari ci guadagnerò anche nel breve, però mi sto assumendo dei rischi sproporzionati al mio orizzonte temporale e legati soprattutto alle sensazioni. Quindi sì, il messaggio che stiamo dando in questo momento è: ricordiamoci che soprattutto nel fondo pensione stiamo parlando di risparmio a lungo termine, quindi è proprio da evitare l'idea di farsi ammaliare da quello che succede attorno a noi, perché si rischia di buttare via tanta strada fatta con fatica.
Certo, il fai da te insomma è sempre pericoloso. Voi però, Stefan, siete credo oculati, visti i risultati, su dove investite i soldi dei risparmiatori. Cioè, voi non è che ve li tenete, non è che ve li tenete nel portafoglio e ce li ridate con gli interessi, vero? Immagino. Quindi, cioè, scegliete gli investimenti giusti. Ci sono anche dei movimenti in questo periodo, mi pare, Stefan, per quanto riguarda i vostri investimenti.
Sì, sì, non li teniamo assolutamente nei portafogli, se no non renderebbero niente, anche se ci portano via i portafogli, attenzione. Allora, sì, due novità. Il 1 luglio cambia il gestore del comparto reddito, uno dei tre gestori del comparto reddito, quindi novità, diciamo così, abbastanza importante. Esce Generali, entra HSBC, dopo aver vinto la gara per la selezione fatta nei mesi passati, quindi proprio un'entrata fresca, la preannunciamo, da qualche giorno anche siamo usciti con la notizia. Con l'ingresso di questo nuovo gestore abbiamo anche addirittura siamo riusciti a limare ulteriormente i costi, di nuovo punto di forza di fondi pensione, proprio questa capacità di andare con grandi masse a selezionare i gestori, ed ecco che si ottengono dei prezzi naturalmente inferiori a quelli che riuscirebbe a ottenere un singolo naturalmente sul mercato. Dopodiché, in parallelo, l'altra novità è che abbiamo ripreso, dopo un anno di stop a causa di Covid, l'allocazione nell'economia reale, quindi sto pensando alle piccole e medie imprese italiane e alle infrastrutture. Ecco, importante il tema delle infrastrutture, tra l'altro Belluno è una provincia che ogni tanto con le infrastrutture discute, no? Si parla di treni, di cose di questo tipo. Ecco, il tema delle infrastrutture nei prossimi anni per Solidarietà Veneto è il tema della sostenibilità, del rinnovo, del sistema di supporto all'economia italiana, veneta ed europea. Ecco, ci siamo con somme anche abbastanza rilevanti. In che ottica? Nell'ottica di diversificazione, affinché non tutte le uova siano nello stesso paniere e quindi, certo, il rischio per chi investe sia ridotto.
Chiaro, purtroppo abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione è veramente volato, ci ha fatto molto piacere questa chiacchierata con i due graditi ospiti. Allora, Paolo Stefan, direttore, le rinnovo l'appuntamento al mese prossimo, grazie per la gentile attenzione e grazie anche a Thomas Sargente, un piacere averla ritrovata e speriamo di risentirci presto con delle positive novità anche per quanto riguarda la provincia, certo, di Belluno. Grazie anche a Thomas Sargente.
Grazie Claudio.
A risentirci al prossimo mese.